One. David, eccoci. È curioso il fatto che giustamente dicevi, ma c'è un intro. In effetti, io non la faccio mai l'intro degli
Giusto.
ospiti. Dovrei farla in realtà, però è che dopo anni ho fatto talmente tanti eventi nella mia vita dove tu sei lì da bravo conduttore e c'hai il fogliozzo, e nel mondo tech c'è, e adesso il Vice President Senior Research Technical, cioè, e dopo 7 minuti stai ancora leggendo il titolo.
Giusto,
Dici basta, 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 insomma, andatevelo a cercare. Nel tuo caso però, Davide, due cose diciamo, aiutami tu, ecco,
va
tu
bene.
cosa segui in Vino.com? Peraltro, amici di Vino.com, abbiamo parlato spesso, anche in passato, insomma, stanno nella stessa casa dove sta 4Books, giù a Firenze, quindi insomma, siamo colleghi, c'è una fratellanza, ecco, e la mia community già li conosce. Tu che cosa fai all'interno di Vino.com?
Io sono il Chief Commercial Business Officer, eccetera, quindi esattamente come dicevi tu,
Calamala.
ma praticamente io mi occupo sia del team marketing che del team customer service e con un focus, diciamo, sull'internazionalizzazione di Vino.com e l'espansione nei mercati internazionali, appunto, quindi fuori dell'Italia, anche se ovviamente come azienda un grande focus lo teniamo sempre in Italia, che è il nostro mercato numero uno.
Tu arrivi dal mondo del vino?
Io non vengo dal mondo del vino, veramente, sono uno dei pochi, perché Vino.com credo sono 7 o 8 i sommelier che poi si sono, diciamo, convertiti in start-uppers che ci aiuta a far crescere l'azienda. Io vengo invece dal mondo tech, quindi prima di arrivare qui lavoravo a Google, ho fatto 5 anni e mezzo a Google e prima di quello ho fatto 6 anni a Orange, la telco, sempre lavorando nell'ambito di marketing, di ricerca, R&D. E
Okay.
prima ancora
In
la prima
Italia,
esperienza
scusami Davide,
startup.
eri in Italia o eri
No,
all'estero?
veramente. Allora, ho iniziato a Dublino come fanno tutti i Googler all'inizio, dopodiché mi hanno spostato in Olanda e poi ho fatto anche un pezzettino negli Stati Uniti a New York con Area 120, che sarebbe l'incubatore, diciamo, delle startup di Google che c'era una volta lì negli Stati Uniti.
Ma era 120, era dove c'era anche Kevin Rose che faceva l'advisor o l'investitore? Boh, vabbè, insomma.
Credo fosse un investitore, ma onestamente, diciamo, non è che stava a parlare con me. Io ero molto operativo, lavoravo il mio prodotto con il mio co-founder e il mio team, e ognuno aveva praticamente un rappresentante con cui parlava.
Ok, interessante. Per cui non arrivi da un'esperienza vinicola, che in realtà, dalla mia esperienza, è spesso meglio quando uno arriva con una mente fresca che dice: boh, io non so minimamente, no, il vostro settore, ma vedi le cose anche in un modo diverso. Quindi,
Sì,
secondo me, spesso è un vantaggio questo.
assolutamente, assolutamente. E poi credo sia un settore, diciamo, arcaico, non nel modo negativo, ma semplicemente per dire che è un settore che esiste da migliaia di anni e quindi tendenzialmente questi settori tendono a fare le cose nel modo in cui l'hanno sempre fatto, che nel mondo del business tradizionalmente è una ricetta per fallire eventualmente oppure per essere superati da altre industrie. Se guardiamo l'industria vinicola, mi sa, italiana in confronto a quella americana oppure quella inglese o anche quella olandese che adesso sta crescendo, tu vedi che hanno modo di fare un po' di piggyback, diciamo, sulle le industrie vecchie, capire quali sono le cose che funzionano e quelle che non, e poi spostarsi e cambiare in un modo più agile. Quindi, secondo me, sì, ci vuole un po' di un outsider che può dare magari qualche dritta diversa.
Una mancanza che io ho sempre avuto da imprenditore è proprio quella dell'internazionalizzazione. Cioè, nella mia, diciamo, storia, se penso, mi è sempre mancato quel pezzo lì di dire: ok, ma come si fa a internazionalizzare? Quindi oggi ci tenevo a scroccare la tua consulenza gratuita a
Sì.
vantaggio poi di tutte le persone che guarderanno questo video per capire, ecco, in modo ragionato quali possono essere i passaggi giusti nel momento in cui un'azienda voglia internazionalizzare. Che sembra sempre facile il concetto, perché dici, vabbè, ormai nell'era delle AI, cosa, schisci un bottone e basta,
Certo.
però nella pratica poi ci sono tanti passaggi. Quindi proviamo ad andare, se sei d'accordo, David, per passaggi, step by step, e immaginati di avere davanti a te una realtà, un'azienda, come quando sei arrivato in vino, che dice: ok, noi adesso vogliamo internazionalizzare. Da dove partiamo? Cioè, primo passaggio quando ti siedi alla riunione il primo giorno, da dove si parte?
Allora, io direi la prima cosa da fare, a parte vedere se ci sono regolamentazioni specifiche, eccetera, per esempio nel mondo del vino, per poter importare il vino in un paese specifico ci sono delle regole specifiche. Quindi, soprattutto per esempio, United Kingdom, Stati Uniti, Cina, questi paesi qui hanno delle regole diverse, ma anche intraeuropei comunque ci sono delle regole diverse. Quindi già c'è questo pezzo, però facciamo l'assumption che questo è già stato tutto regolato, non ci sono problemi, diciamo, legali, legislativi di questo tipo, licenze, eccetera. Ci abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno. Next step qual è? Allora, secondo me, first step è capire effettivamente che risorse hai, perché ci sono dei paesi dove puoi entrare con tante risorse solo, perché la competizione è molto alta, perché c'è un mercato già ben sviluppato, definito, e poi ci sono dei mercati magari dove non c'è tanta competizione o dove c'è un altissimo demand per il tuo prodotto, dove puoi entrare con molte meno risorse. Quindi io inizierei sempre da guardare effettivamente che budget hai, che budget e che timeline. Cioè, vuoi entrare nel mercato e basta metterci un piede e poi vedi un po' come funziona, o vuoi assolutamente cercare di, diciamo, dominare quel mercato il più svelto possibile? Tutto questo detta un pochettino sempre quanti soldi devi andare a spendere e in quanto tempo.
Per cui,
Faccio un
scusami Gabriele,
esempio.
cioè,
Sì.
beh, mi immagino se col vino voglio andare in Francia, forse c'è una leggera competizione, oltre che
Assolutamente.
un orgoglio, diciamo, non indifferente.
Assolutamente, assolutamente. Usiamo il
Perché
vino che è l'esempio, diciamo, più
se
corrente.
invece voglio andare, che ne so,
In Olanda, per
in
esempio, in
Olanda.
Belgio, dove certo ci sono anche vini francesi, anche vini spagnoli, argentini, eccetera, però diciamo c'è un demand già esistente per i vini italiani e quindi tu sai che avrai una audience abbastanza recettiva. A quel punto, l'unica cosa che devi fare è capire questa audience, chi sono e come posso comunicare con loro nel modo che capiranno loro. Quindi mettiamo che abbiamo i nostri business goal, abbiamo il nostro budget, abbiamo la nostra timeline e un business goal potrebbe essere che io voglio assolutamente essere il venditore numero uno di vini italiani della regione nord dell'Italia in, facciamo l'Olanda. A questo punto devi capire chi sono gli olandesi, che vino vogliono comprare, perché lo devi fare a questo punto? Perché la prima cosa che potresti imparare è che effettivamente a loro dei vini del nord Italia non gliene frega niente, non è così, però potrebbe essere. E invece gli interessano molto di più i vini del sud e quindi devi andare a ricambiare un pochettino la tua strategia, che quindi potrebbe essere commercialmente viable o no, perché se effettivamente margini solo sui vini del nord Italia, allora a quel punto magari l'Olanda non fa per te. Questo è un primo esempio.
Questa parte di analisi del mercato, come consigli di farla? Ti serve una persona in loco? Ti serve, la puoi fare, diciamo,
Allora,
ChatGPT, fammi un'analisi del mercato olandese, cioè come
certo.
viene fatta?
Un primo passo sono tutte le analisi già esistenti che vengono fatte da varie edizioni, giornali, ricercatori che comunque vivono e lavorano nel settore. Se uno va su Google e scrive, you know, che vini vengono comprati in Olanda o che share del mercato dei vini olandesi viene dall'Italia, un numero lo trovi. Quindi questo è già un primo indicatore. La vera ricerca però secondo me si fa facendo test and learn, cioè una volta che tu hai deciso il mercato in cui vuoi operare e pensi che ci sia un product market fit, devi andare a testarlo, quindi prendi una porzione del budget che saresti disposto a dedicare a quel mercato, lo metti diciamo in campo e vedi quali sono i risultati. Se effettivamente i risultati sono positivi o dipendendo da quali risultati sono positivi, puoi andare poi ad investire sempre di più, fino a quando arrivi al tuo 100%.
Qual è, Davide, la squadra minima, il minimo sindacale di persone di cui c'è bisogno per dire, facciamo l'esempio dell'Olanda, voglio vendere vino in Olanda, il team minimo di quante persone ho bisogno e di chi ho bisogno per andare a fare questo primo
Dici
test?
per vino.com in questo caso?
Sì, per vino.com o una realtà appunto che vende un prodotto
Sì.
fisico.
Noi siamo un team, dal punto di vista marketing, siamo due persone e mezzo perché c'è un designer che ci aiuta, che poi è diviso fra altri team che hanno bisogno del suo aiuto, ma effettivamente siamo due persone, una persona ed io stesso, io chiaramente sono meno pratico, faccio un po' più la parte management, ma il team operativo è un sono due ragazze, una che lavora sulla parte del social media e un'altra invece che lavora su tutta la parte performance. Fanno tutte da solo, sono delle star, veramente.
Wow.
Se uno ha questa fortuna di avere questo tipo di profilo, lo puoi fare tranquillamente. E non solo, loro non gestiscono solo il mercato olandese, ma mi aiutano a gestire tutti i mercati in cui è operativa vino.com, che più o meno sono tutti i mercati europei.
Però a quel punto loro sono in grado di fare le campagne di acquisizione, e per cui cerco di fare esempi comprensibili per le persone che ci stanno guardando, fanno magari una campagna su Instagram in Olanda, su un target Olanda interessato ai vini, eccetera, eccetera. Benissimo, certo. Quindi fanno una campagna. Io sono ad Amsterdam, sto spipolando su Instagram, vedo la pubblicità, clicco, vado su vino.com, ordino, e a quel punto c'è tutta la logistica che parte e fa la consegna. Quindi devo aver sistemato il passaggio 1, che è: posso spedire in Olanda, ho bisogno di avere delle autorizzazioni di qualche tipo.
Esatto.
Però si apre anche un tema, immagino, logistico, cioè il reso. Ieri ho ordinato le bottiglie di vino, per dire. Uh-huh. È arrivato il driver.
Sì.
E ha detto: sorry, broken bottle, not my fault. Mm-hmm. E io ho detto, va bene, ok, cosa vuoi ti dica, insomma,
certo,
va bene,
certo.
Non preoccuparti. Però, chiaramente, se ordino il vino, ma arriva la cassa con le 6 bottiglie di vino, e dico, ah, caspita, non mi piace, e sa di tappo tutto,
certo.
Reso, voglio mandarlo indietro, si apre tutto un tema logistico che devi sbarcare.
Certo. Noi abbiamo delle partnership con tutti i delivery system praticamente che ci sono in giro per l'Europa. Potrebbe essere un DPD, un BRT, comunque un Poste Italiane, cioè tutti i servizi che uno conosce. In Olanda abbiamo una partnership con PostNL, e parte di questo agreement sono anche i resi, quindi ci fanno, diciamo, noi facciamo un forecast del volume che noi ci aspettiamo. Chiaramente più alto è il volume, meglio sono i termini del contratto. E questo include anche i resi. Chiaramente per il business un reso è una perdita, perché ci andiamo a perdere come minimo la delivery fee, se non altro, e togliamo quelle bottiglie dalla circolazione, cioè non le abbiamo vendute, ma non le possiamo neanche immediatamente rivendere fino a quando tornano dove devono tornare, prima di essere spedite, se possibile.
Giusto.
Assolutamente è un costo, è un rischio di questo business.
E la partnership come fai a farla? Scrivi e dici: salve, siamo Vino e vorremmo fare la partnership.
Inizia così, quindi diciamo noi abbiamo un COO che si occupa anche di questo e fa queste negoziazioni. All'inizio si trattava di mandare email e di sperare che qualcuno rispondesse. A questo punto abbiamo una certa grandezza e poi si sono internazionalizzate anche le shipping companies, quindi se tu hai una relazione in Italia è anche facile iniziare la relazione per esempio in Olanda. PostNL e Poste Italiane hanno una partnership tra di loro, quindi se tu hai una partnership che funziona in Italia ti fanno da, diciamo, introduzione anche verso gli altri paesi. È un po' una cosa che comincia a catena. All'inizio è difficile e poi mano a mano diventa sempre più facile iniziare queste partnership.
Il problema della lingua come lo risolvi? Perché penso, se io compro, poi magari voglio scriverti in olandese, non
certo.
Scriverti in inglese.
Certo. Noi abbiamo, allora, il modo, diciamo, meno tecnico è di avere le persone che parlano la lingua nell'azienda. Io parlo l'olandese, parlo l'inglese, parlo lo spagnolo e l'italiano, quindi quelle lingue, diciamo, ce le abbiamo coperte, però in azienda copriamo...
Anche l'olandese parli, non è facile l'olandese.
Naturally. Sì. Noi abbiamo un sistema che usa, prima che esistesse ChatGPT e tutte queste cose, che automaticamente traduce il testo che viene mandato da un cliente. Quindi un cliente olandese magari ci scrive un ticket dicendo: sono arrivate le mie 6 bottiglie, sono tutte sfasciate, ora non te lo dico in olandese perché è un casino. E il nostro agente di customer service può cliccare un bottone e tradurre quel testo in qualunque lingua europea.
Okay.
Quindi in tedesco, italiano, normalmente italiano chiaramente. E poi può rispondere scrivendo in italiano, clicca un bottone, lo ritraduce in olandese e lo spedisce. Chiaramente con l'avvento di ChatGPT, Gemini e questi altri tool, la traduzione va sempre a migliorare, quindi adesso è molto più naturale la lingua che viene usata. Credo che più o meno sembra che stia scrivendo un olandese, non un ragazzo o una ragazza italiana.
Per cui il problema della lingua lo risolvi.
Sì.
Il problema di invece comprendere la cultura lo affronti nell'analisi di mercato, perché io vivo in Inghilterra, peraltro in Inghilterra abbiamo tutta una serie di vini adesso inglesi che
Certo.
tutte bollicine che stanno andando alla grande, insomma, c'è anche un orgoglio inglese adesso.
Sì.
Abbiamo il Night Imber, abbiamo Ridgeview, no? Abbiamo tutti questi vini che lo champagne vero stiamo facendo qua in Inghilterra. Però la cultura è diversa, insomma, per darti
Certo.
un'idea, io mi ricorderò sempre che avevo ordinato le bottiglie di Cervaro della Sala,
Certo.
cioè, l'ho fatto assaggiare qua ai miei amici inglesi, diceva, vabbè, ma se mi dai una birra, cioè, facciamo prima. Quindi non c'è proprio magari un certo tipo di cultura anche
Sì.
di vino.
Guarda, questo lo affrontiamo non solo quando facciamo la nostra ricerca di mercato, ma lo possiamo affrontare, e secondo me questa è un'altra delle cose molto potenti dell'intelligenza artificiale, mentre facciamo le nostre campagne nel mercato. Uso il mercato inglese perché abbiamo lanciato di recente delle campagne di YouTube specifiche per il mercato. Lavoriamo con un'agenzia, chiamiamola, ma è un'azienda effettivamente di ex Googler anche loro, che si specializzano nell'usare il machine learning specificamente per testare, per fare l'A/B testing, ma a una scala iper che non potresti fare, o almeno ci metteresti molto tempo a fare se lo facessi da solo. Semplicemente abbiamo prodotto degli asset, dei video corti, 10-15 secondi, che mostrano differenti prodotti, quindi uno champagne, un vino bianco, un vino rosso, un vino dolce, e con dei call to action diversi. Li lanciamo tutti allo stesso momento e entro 10 giorni l'algoritmo ci dice: guarda, se tu vuoi fare marketing in Inghilterra nel mese di novembre, il vino che devi spingere è il vino rosso, tiro adesso a caso. E quindi noi ottimizziamo tutti gli asset per mostrare vini rossi, tutto il call to action per avere più un tono verso quello che effettivamente ha performato meglio. E quindi non c'è più bisogno, diciamo, di fare tutta la ricerca all'inizio e poi vai, vedi come funziona e ricambi. Puoi fare tutto day to day mentre performa il tuo marketing in questo caso. Ci sono anche dei casi dove ti cambia proprio il tuo go to market, cioè proprio il tuo prodotto potrebbe cambiare. Ora, non nel mondo del vino, ma faccio un esempio. Metti che tu hai un qualcosa di alimentare per lo sport, no? E prima di mandare questo al cliente, gli dici: guarda, potresti fare un test per il sangue, così ci vengono tutti i risultati e ti facciamo una cosa iperspecifica. Io so che questa azienda che ci ha aiutato aveva un cliente così, basato in Inghilterra, non dico il nome, comunque ha visto che quando chiedevi le analisi del sangue si bloccava tutto. Hanno creato un prodotto che non richiedeva questo, ma bastava, credo, un'analisi della saliva, una cosa meno invadente, e volava. Hanno cambiato quindi il prodotto, l'offerta, l'hanno fatto mentre avevano lanciato la loro campagna e è cambiato tutto. Oramai siamo così.
Wow, stavo pensando alle elezioni americane adesso in arrivo, quale utilizzo massiccio sarà fatto di tutti questi test A/B per cercare di trovare il messaggio giusto, perché lì si tratta proprio di individuare la parola giusta, lo
Certo.
slogan giusto, l'immagine giusta, quindi è incredibile come ormai la comunicazione sia dentro
Quello
questi.
è stato lo scandalo, se non sbaglio, di Cambridge Analytica, che era comunque anni luce avanti dal punto di vista di uso dell'intelligenza artificiale, di questi canali che esistono, tipo Facebook. Meta aveva già un, probabilmente più basico, però c'era già un modo di testare vari messaggi diversi. Quindi speriamo che non rifanno quello che hanno fatto durante
Certo.
quel momento, però effettivamente sì, si tratta di questo, di iperlocalizzare un messaggio marketing per un utente specifico, così che io e te magari compriamo lo stesso prodotto, ma il modo in cui ci viene marchettato, diciamo, è completamente diverso perché abbiamo interessi diversi o bisogni diversi in quel momento.
C'è anche, diciamo, una, secondo me, differenziazione importante da fare per chi è in ascolto. Un conto è l'uso non etico di questi strumenti, come purtroppo spesso avviene in politica, dove in pratica cerco di manipolare una persona per farla votare per me, ma poi non do nessun risultato, o
Certo.
semplicemente ti ho cuccato il voto facendo leva su quello che ho scoperto essere, diciamo, il tuo bisogno principale o le tue paure, eccetera. Diverso invece è, ho 10 bottiglie di vino. Qual è il vino che a te interessa di più? Perché magari a me vieni e dici, guarda, bevi il Pinot Grigio. A me non piace il Pinot Grigio, ma se tu mi dicessi, guarda, c'ho il Sassicaia, dico, ma a me piace il Sassicaia. Quindi
Esatto.
è chiaro che si tratta di capire qual è il match tra quello che io ho, che è un prodotto vero, e quello che a te interessa. E spesso quando comunichi non riesci a trovare questo punto di incontro, perché nella tua testa magari pensi che al tuo cliente interessa una certa cosa, invece non è così, fai un sacco di test, butti un sacco di tempo, quando invece l'AI in questo caso ti può aiutare a dire: guarda, se questo qua è il prodotto che interessa a quel cliente lì, quindi è un
Esatto.
matrimonio che poi funziona, ecco, per entrambi. Quindi
Sì.
questo è un aspetto rilevante. Errori da non fare, Davide, che consigli ci daresti su questo?
Ma il primo è di cercare di togliere l'ego dall'equazione. Tante volte, soprattutto se inizi e sei un founder, per esempio, hai creato il tuo prodotto, ci credi, ci devi credere perché è l'unico modo magari per attirare fondi, per attirare attenzione, eccetera. E poi lo mandi nel mercato, diciamo, e hai una ricezione che non è esattamente quella che volevi tu, o magari non piace esattamente il prodotto che hai prodotto tu. In quel caso, credo che uno degli errori più grandi da fare è di dire: no, no, questo va benissimo, sono loro che non capiscono, oppure questo va benissimo, devo semplicemente trovare un'altra audience o andare in un altro mercato. Può darsi, però se uno si ri rimane flessibile e disposto a cambiare e ascoltare i dati che ti vengono incontro, tante volte puoi fare dei piccoli cambiamenti, se non necessariamente il prodotto, proprio solo del messaggio o il momento in cui fai mostrare il messaggio, che potrebbero portarti successo. Quindi ego come numero uno da cercare di togliere. Numero due, non cercare di fare tutto da solo. Ci sono persone, agenzie, consulenti che puoi trovare, che non, diciamo, è una cosa di fiducia, quindi ci metti un po' di effort, però devi riconoscere che non puoi fare tutto da solo, non puoi essere l'esperto di tutto da solo. Quindi se hai bisogno di aiuto, chiedi a persone di cui ti fidi, aziende di cui ti fidi, o magari semplicemente aziende che ti piace il loro prodotto e dici: questi lo sanno fare, come posso imparare da loro? Questo sarebbe il second advice. E il terzo è di cercare di rimanere sempre di divertirsi quando fai queste cose, cioè testa, impara, vedi cosa funziona, prendi anche le lezioni da cosa non funziona e continua ad iterare, perché se ti fermi, tendenzialmente muori.
Un errore che io ho fatto in passato, così condividendo, cioè ne ho fatti talmente
Sì.
tanti che è facile, ne dico uno, ecco, dei 100 miliardi, però un errore che ho fatto, di cui non mi sono mai reso conto fino a che vivevo in Italia, è che quando avevamo magari una startup, qualunque fosse, diciamo, ok, proviamo a internazionalizzare, andiamo ad attaccare il mercato in lingua anglofona. Quando mi sono trasferito in Inghilterra, cioè è stato evidente vedere che anglofono cosa? UK, Stati Uniti, Australia,
Certo.
Irlanda, cioè cosa
Certo.
anglofono? Sono mondi diversi e quindi
Assolutamente.
forse anche concentrarsi e dire ok, partiamo come dicevi all'inizio da un posto specifico al posto di provare a dire andiamo nel mondo, in
Certo.
Cina
Sì,
o in Nuova Zelanda.
assolutamente. Noi, per esempio, adesso che lanciamo queste campagne in UK, ci siamo concentrati solo sulla zona Greater London. Perché? Perché uno, c'è tanta popolazione, ma due, perché è un tipo di cliente diverso da un cliente che potresti trovare a Birmingham o a Sheffield o altre parti della UK. Quindi cerchiamo di fare bene questo. Poi, una volta che abbiamo capito cosa funziona e cosa non funziona, andiamo ad aggiungere, aggiungere, aggiungere. Bisogna fare tutto un po' a strati, secondo me.
È vero, e peraltro giustamente mi fai notare che non è solo il paese, ma anche il posto. È come se dici andiamo col risotto alla milanese e invadiamo Catania, cioè non lo so.
Certo.
Sì, magari funziona, però non hai il contesto di quello che è il desiderio, le abitudini, gli interessi di quelle persone. Quindi c'è anche questo aspetto specifico. Lato AI, vedi altre applicazioni, oltre alla parte ovviamente pubblicitaria, advertising, interessante, c'è qualcos'altro che hai visto?
Secondo me la parte veramente interessante, che si lega al marketing, però non, alla fine non ha niente a che fare col marketing, diciamo, sarebbe effettivamente l'ultima parte, è la parte go to market, cioè testa le cose, vedi cosa ti viene incontro e, come dicevo, poi usa quegli input per cercare di vedere se effettivamente dovresti sviluppare un altro prodotto oppure cambiare il prodotto esistente. Questa parte manca. Nelle grandi aziende dove ho lavorato io, anche Google, non succede automaticamente, perché ci sono dei team molto grandi, delle strutture molto concrete, e quindi cercare di cambiare dal fondo, andando in cima, come funziona il processo, magari come funziona il prodotto, è difficile. Altre cose di AI, secondo me, sono in italiano non mi viene la parola, ma la specialization per ogni individuo da un punto di vista sanitario.
Specializzazione,
La
specializzazione.
specializzazione, esatto, da un punto di vista sanitario. Per me questa è una cosa fantastica. Se vediamo gli avanzi, gli advance che ci sono in questo momento in questo settore, dal punto di vista medicina, diagnostico, app che ti possono aiutare con l'insulina, eccetera, che si customizzano
Si
sempre di
personalizzano.
più, personalizzano sempre di più all'utente, è una cosa fantastica. Per me cambierà tutto. E poi dalla parte creativa, cioè noi abbiamo un designer in-house che è molto bravo, conosce il nostro sito che è custom e quindi abbiamo assolutamente bisogno di lui, però mi immagino in un mondo dove compri già tutto fatto, magari hai un website su Shopify e hai un designer che ti fa gli asset standardizzati per quel sito web, lì comincia ad essere difficile perché con Sora, con ChatGPT, ma con Gemini e tutti questi servizi, la creazione degli asset non è più così difficile. Quindi anche lì, anche se è brutto da una parte perché porta magari alla perdita di lavoro di certe persone, è anche molto bello perché ti dà un livello di creatività che prima non esisteva.
Sì, assolutamente. Io penso anche che se poi un professionista è in gamba e conosce tutti i vari strumenti AI, a quel punto è poi lui la persona comunque che vuoi avere come
Certo.
riferimento, perché poi non è che tu ti vuoi mettere anche se si tratta di schiacciare un bottone, però non vuoi farli tu gli asset aziendali, devi avere una persona che segue e in più metterà dentro tutti questi strumenti, per
Certo. Certo,
cui
sono
può
d'accordo, sì.
aumentare le sue capacità, probabilmente. Molto bene, senti, direi che abbiamo toccato un po' tutti i punti principali che abbiamo in testa. Non so se c'è qualcos'altro che ti viene in mente di consiglio, suggerimento per chi magari vuole appunto affrontare l'internazionalizzazione. Lato budget, c'è un budget minimo dove dici, guarda, Monti, cioè meno di 1 milione non pensarci neanche, meno di 100.000 euro non pensarci neanche. C'è un budget minimo, ovviamente dipende dai settori, però nella tua testa, ecco, quando ci si muove.
No, la risposta corta sarebbe no, non c'è secondo me un budget minimo perché come dici tu dipende un po' dalla profittabilità, il margine, il prodotto, il costo di entrata, shipping, tutte queste cose, quindi è una cosa che devi giudicare diciamo caso per caso. Però una cosa che è certa secondo me è che devi mettere dei KPI forti, cioè deve rendere come minimo X, deve avere una profittabilità come minimo di Y e ci diamo fino a questo momento per vedere se effettivamente può funzionare. Poi devi essere molto severo con te stesso. Se i risultati non ci sono, allora di nuovo devi cambiare qualcosa. Magari non è il mercato per te, magari ci sono altri mercati dove puoi avere stessi o simili risultati per meno soldi. Cioè, pensarci bene quali sono i KPI che misurano il successo e poi veramente starci dietro per evitare di bruciarsi e spendere tutto l'anno magari in un mercato dove butti soldi e alla fine non funziona. Avresti potuto fare un pivot e andare invece che dall'Olanda, che ne so, in Belgio o in Italia
Certo.
o altri mercati.
Che è l'errore che ho fatto io adesso, ce n'ho un altro al volo così. Ho provato un anno, ho provato a entrare nel mercato cinese.
Sì, difficile, molto difficile per un non
Bagno di
cinese,
sangue.
secondo me.
Bagno di sangue. E poi con i contenuti in inglese ma sottotitolati in cinese, agenzie una peggio dell'altra, fake, cioè. Veramente ho solo perso un sacco di soldi e un sacco di tempo e poi ho detto, sai cosa? Mi fermo qua. Cioè, mi fermo qua. Mi fermo qua, non fa per me. In questo momento, poi sai, al solito trovi magari il partner giusto, hai la strategia
Certo.
giusta, cioè, e dipende sempre come le
Questo è
fai
un
le
buon
cose, però.
punto, volevo aggiungere solo questo. Trovare un partner qualche volta ti può facilitare molto la cosa, meno
Sì.
profitto chiaramente, però entri già con una persona che magari conosce il mercato e già vivi in
Sì.
quel mercato. Questo può essere assolutamente un metodo se non hai le risorse, il tempo o la capacità di scoprire queste cose te stesso, fai una partnership e fate una cosa diciamo reciproca. Li aiuti a vendere nel tuo mercato e loro ti aiutano a vendere nel loro. Questo può essere un metodo, assolutamente.
È più costoso all'inizio, ma
Esatto.
ti evita un sacco di rotture
Certo.
clamorose
Meno
o di
rischioso e
licenziamenti.
meno profitto. È un po' un
Esatto.
bilancio.
Molto bene. Senti, caro, è stato un piacere e
Grazie.
bocca al lupo per tutto. Allora, aspetto casse di bottiglia qua in Inghilterra, ma adesso con la Brexit è più una rottura, immagino, vendere in Inghilterra.
Noi abbiamo fatto quella parte di due diligence all'inizio, quindi è meno oneroso che per altri nostri competitor che sono interessati a vendere in quel mercato, però sì, è più costoso alla fine. Alla fine si tratta di quello. Ci costa di più spedire in Inghilterra, lo facciamo comunque perché come mercato è molto grande e vediamo un grande interesse nel vino italiano, però sì, ci brucia un pochettino.
Ok. e alla fine poi c'è un costo che ricade poi sugli utenti finali, diciamo,
Esatto.
è tutto aumentato come costi qua in Inghilterra.
Esatto.
Post-Brexit, grazie ai politici inglesi
Sì, ecco.
e al popolo inglese per la scelta, tutto costa di più, ma ce lo teniamo. Davide, ci vediamo alla prossima.
Grazie.
Ciao, ciao.